precisazione che nel versetto 8 dice che erano in tutto circa 12 uomini, che potrebbe sembrare anche abbastanza superfluo, e chiedevo se Luca non volesse riproporre qui una sorta di rinnovo della Pentecoste, però appunto dove lo Spirito giunge a questi uomini non più direttamente in modo miracoloso come nella Pentecoste, ma attraverso la mediazione di Paolo, dell'imposizione delle mani. E qui siamo in un ambito che non è più la Giudea, sono le genti, sono il mondo ellenistico, però appunto una domanda che mi faccio, se non ho voluto fare una specie di rivelazione che il dono della Pentecoste si perpetua continuamente, anche in ambiti diversi.
A me è sembrato molto bello questo incontro tra Paolo e questi discepoli, soprattutto il versetto 2. Scesi a Efeso e qui trovò alcuni discepoli e quindi questa parola discepolo, discepoli, che caratterizza queste persone, quindi hanno già un cammino in quella via, in quella strada, e lui li trova, quindi non è un terreno, non è un viaggio tra gente che non sa niente di Gesù. Abbiamo visto ieri che già Apollo era passato da Efeso e aveva parlato insegnando con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, quindi è un trovare discepoli ed è bello anche questo dialogo, questo approfondimento. Evidentemente Paolo si accorge che nel loro cammino manca qualcosa e non piccolo, ecco, il dono dello Spirito Santo, quindi è anche bello il modo che ha di renderli consapevoli, ecco, che c'è un passo ulteriore, una strada nel dono ancora più bella da fare, più ricca. E poi appunto questo numero 12 sembra un piccolissimo gruppo in fondo, questa città così grande. Però appunto mi sembra un gruppo in cui Paolo arriva e insieme al quale poi, ecco, vive queste altre fasi nella città di Efeso, di annuncio e di insegnamento.
Mi pare che anche il passo di oggi sia molto ricco. Meriterebbe tanto tempo per leggerlo, rileggerlo e poi condividere le tantissime luci che emana. Mi pare che un punto importante che non è stato ancora citato sia quello della continuità tra Antica e Nuova Alleanza, attraverso il riferimento alla questione del battesimo amministrato da Giovanni Battista. È davvero una questione che deve avere attraversato la comunità cristiana, se la troviamo non solo nei Vangeli. Che senso ha il battesimo di Giovanni? È un problema che si pongono in tanti, dai giudei osservanti ai discepoli stessi di Gesù. ma anche nel racconto degli Atti degli Apostoli, dove sono passati già alcuni decenni rispetto al ministero di Giovanni Battista, eppure vediamo che ci sono persone che si considerano discepoli e che hanno ricevuto soltanto quel segno di conversione, di cambiamento della vita. E Paolo se ne rende subito conto e porta avanti quei discepoli nel loro cammino di fede dal punto in cui si trovano per completare un itinerario che ha bisogno di aprirsi al compimento finale, che è quello dell'effusione dello Spirito. A me pare che ci siano diversi elementi, oltre a quello che citava Giovanni Paolo del numero 12, che riportano al grande racconto della Pentecoste, al capitolo secondo. Lo Spirito Santo venne sopra di loro, parlavano in lingue, profetavano, abbiamo in mente quel racconto e anche il riferimento all'esercizio del dono profetico rappresentato dalla citazione che Pietro fa del capitolo terzo del libro di Gioele. E dunque una rinnovata Pentecoste che peraltro abbiamo già incontrato in casa di Cornelio, con delle persone che appena Pietro comincia a parlare ricevono lo Spirito Santo e Pietro stesso e gli altri compagni di viaggio osservano: ma lo Spirito Santo è sceso su di loro come al principio è sceso su di noi. E dunque è l'effusione dello Spirito il vero compimento della presenza pasquale del risorto e il segno dell'appartenenza definitiva alla comunità cristiana. La seconda parte del passo, che riprende la predicazione in sinagoga, sempre ad Efeso, mentre abbiamo visto che Apollo è andato verso Corinto, ci mette di nuovo di fronte al tema dell'ascolto, rifiuto della testimonianza evangelica. Mi pare che sia particolarmente chiaro quanto viene descritto nel versetto 9, quando si parla della ostinazione, traduce così la Bibbia della CEI: alcuni si ostinavano e si rifiutavano di credere. Letteralmente, alcuni si indurivano, e quindi si utilizza il verbo della durezza del cuore, che ha una lunga storia anche nell'Antico Testamento. E poi c'è il riferimento al rifiuto a credere. Veramente qui non si parla propriamente di fede, ma non si lasciavano persuadere, perché al versetto 8 si dice che Paolo persuadeva riguardo al regno di Dio, ma qui al versetto 9 si dice che questa persuasione non arriva al bersaglio, quindi si oppongono all'opera persuasiva della predicazione che Paolo fa sul regno di Dio. Anche questo è un riferimento importante all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli, dove si parla di Gesù stesso che parla del regno di Dio. E qui avviene al versetto 9 una cosa che probabilmente ha anche un valore simbolico nella narrazione di Luca, cioè di fronte a questi ripetuti atti di opposizione, che sono anche violenti, perché si parla di maldicenza al versetto 9, di disprezzo della via, quindi sono persone che parlano male della dottrina dei cristiani e del loro modo di interpretare quindi la legge di Mosè davanti a tutti, quindi sono addetti ai lavori che screditano le interpretazioni di Paolo. Qui c'è un'operazione che, diciamo, è nuova nel racconto di Luca, cioè Paolo toglie da quel gruppo unico quelli che sono i discepoli e li porta via, quindi li estrae da quel contesto sinagogale e li porta nella scuola di tiranno. Ora non ho avuto il tempo di approfondire dal punto di vista storico se vi siano altre fonti che parlano di questo per me sconosciuto tiranno, però è molto importante il sostantivo scuola, perché c'è soltanto qui nel Nuovo Testamento e i tre passi in cui ricorre nell'Antico sono meravigliosi, uno più dell'altro. Il termine scuola, contrariamente a quello che ci evoca immediatamente, è l'esperienza del tempo libero, dell'intrattenimento, perché finalmente non ci sono delle cose da fare, in particolare dei lavori manuali, e quindi c'è la vacanza, diremmo così, gli antichi latini la chiamavano l'ozium, che non ha niente di negativo, è l'astensione dall'attività per applicarsi al lavoro della mente, al lavoro intellettuale. E qui Luca ci dice che l'esperienza scolastica è una cosa importante, perché sono 2 anni ogni giorno. Quindi pensate un po', come se noi, che siamo poco più di 12, sospendessimo ogni altra attività e passassimo il giorno intero per 2 anni ad ascoltare Paolo. Non so come ne usciremmo. Si capisce la conclusione del racconto di Luca: tutta l'Asia poteva ascoltare la parola del Signore. Ma questo termine appunto dice, vi ricordo rapidamente questi passaggi dell'Antico Testamento, l'opportunità che è rappresentata da questo intrattenersi insieme nell'attività intellettuale. Quindi al capitolo 33, versetto 14 della Genesi, è una battuta del dialogo di Giacobbe con Esau, e Giacobbe gli dice, spiegandogli che andrà più piano del previsto nel viaggio di ritorno a casa: mi rafforzerò nel cammino con l'agio dell'andatura di chi è davanti a me e secondo il passo dei fanciulli. L'agio è questo termine, è la comodità del viaggio. Tengo il ritmo di quelli che stanno davanti, in particolare dei bambini, perché è il ritmo giusto ogni giorno. È bellissimo questo per indicare il nostro applicarci tutti i giorni all'ascolto e al nutrimento della parola di Dio. Tanto che l'abbiamo letto pochi giorni fa nel libro del Siracide, in un capitolo che è interamente dedicato all'elogio dello scriba, 38-24, la sapienza dello scriba sta nel piacere del tempo libero. Il tempo libero, la scuola. E così nel libro dei Proverbi, 28-19, chi insegue l'ozio si sazierà di miseria, che è naturalmente la prospettiva speculare rispetto a quella che abbiamo visto, quindi l'ozio nel senso negativo del termine, come inattività e perciò fonte di pigrizia. Pare un racconto, quello di Luca di oggi, che veramente ci apre tante prospettive, non è solo la storia di 2000 anni fa, ma è ricco di spunti per la vita personale e comunitaria.